brevemente. L'articolo 497 del codice procedura penale, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie a lei.
Sì. Io mi chiamo Alfonso Gianni, sono attualmente sottosegretario del governo Prodi nel Ministero dello Sviluppo Economico. Nato a Milano il 6 febbraio 1950, residente a Roma in piazza Ugo da Como 9.
Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra Antonio. Innanzitutto ci vuol dire se ha partecipato alle manifestazioni indette a Genova nel luglio 2001 in occasione del G8 e se sì in quale veste, in quale ruolo?
Sì, io ho partecipato a tutte e tre le giornate, quindi a tutte e tre le manifestazioni, quella del giovedì, quella del venerdì e quella del sabato, e allora io ero deputato del Partito della Rifondazione Comunista.
Sì, e quindi ha partecipato alle manifestazioni con una funzione particolare? Se ci può precisare un attimo.
Sì, naturalmente. E la mia condizione di parlamentare faceva sì che io mi fossi messo a disposizione degli organizzatori della manifestazione per tutti gli aspetti che riguardavano eventuali problemi, e purtroppo ce ne furono, di rapporti con le forze dell'ordine. Quindi in particolare nella giornata di venerdì io seguii il corteo cosiddetto delle tute bianche fin dalla sua partenza dal stadio Carlini, dove c'era questo campeggio di giovani, e stetti fino alla carica della polizia in via dei carabinieri in via Tolemaide nella posizione di testa insieme ad altri parlamentari che credo vi siano noti in quello che venne chiamato un gruppo di contatto che avrebbe dovuto tenere rapporti o quantomeno discutere con chi comandava la forza pubblica per evitare che succedessero cose gravi.
La interrompo un attimo per chiederle qualche precisazione, possibilmente in ordine cronologico. Lei ha detto di aver seguito il corteo fin dalla formazione, quindi se ci vuol dire all'incirca a che ora è arrivato allo stadio Carlini e cosa ha visto?
Sì, l'ora credo che fossero intorno alle 9:30, un orario di questo genere. Le dico subito, noi eravamo tutti, se non sbaglio il nome dell'albergo, in quel caso mi scuso, all'Hotel Galles, che è un albergo sul lungomare di Genova, che peraltro era interno alla zona rossa. Questo è un particolare per cui ci potevano essere praticamente solo noi parlamentari. Ci vedemmo la mattina all'ora di colazione e decidemmo che alcuni di noi andavano al Carlini, nella fattispecie l'onorevole Ramon Mantovani ed io, altri andavano al concentramento di Piazza Verdi, altri ancora in un'altra piazza tematica, così veniva chiamata, in modo che in ogni luogo, questa era la nostra intenzione, vi fosse una presenza di figure istituzionali che potessero svolgere questa funzione di intercapedine tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Io quindi mi recai assieme a Ramon Mantovani allo stadio Carlini e la situazione era sostanzialmente questa, quella che ho poi descritto anche in una memoria scritta che è agli atti della Camera dei Deputati, che consegnai alla commissione che si formò, ricordo la data perché è storica per altri motivi, l'11 settembre del 2001, c'entra poco con Genova naturalmente, ma rimane in mente quella data. E lì sostanzialmente il corteo si formò appunto con questo gruppo di contatto davanti, poi seguivano una fila con degli scudi di plexiglass e c'erano delle, chiamiamole, armature in senso ironico e autoironico, sostanzialmente polistirolo espanso attaccato al corpo con scotch, il tutto cioè per evitare colpi di manganello e quindi, diciamo così, un atteggiamento sostanzialmente difensivo. Ricordo che al momento della partenza dallo stadio una voce di uno speaker insistentemente diceva che si sarebbe realizzata una manifestazione il cui scopo era non violento e difensivo e che tuttavia ci sarebbero potuti essere contatti con le forze dell'ordine, invitava chiunque partecipava alla manifestazione ad andarci privo di qualunque corpo contundente o che potesse essere ritenuto o inteso come tale, in un atteggiamento determinato ma pacifico. Questa era più o meno la frase che veniva ripetuta con molta insistenza alla partenza del corteo. Si formò questa testa, c'erano anche altri personaggi, ricordo Don Gallo, se la memoria non mi trae in inganno, Franca Rame, altri parlamentari come Paolo Centono, Mantovani, dirigenti di centri sociali come l'attualmente onorevole Daniele Farina e altri personaggi noti, ecco. Formammo questo gruppo davanti proprio per svolgere questa nostra funzione e iniziò questa lunga discesa lungo Corso Castaldi, se non vado errato.
Posso chiederle qualche altra precisazione? Al di là degli inviti degli organizzatori a non portare nessun oggetto contundente, come ci ha ricordato, in concreto ha avuto modo di osservare i partecipanti e vedere se l'invito è stato rispettato o no? Cioè, ha visto in concreto persone armate?
Dunque, l'invito per quello che mi riguarda venne rispettato al 100% per quanto riguardava il gruppo dei manifestanti che evidentemente aderivano al gruppo dirigente promotore della manifestazione. Ripeto, c'erano queste armature che sembravano medievali, ma nel senso di un film di cartapesta, avevano una funzione esclusivamente protettiva. Altri avevano dei carrelli di supermercato in cui c'erano, e quelli si rivelarono utili, delle bottiglie con acqua limonata per pulirsi gli occhi di fronte a eventuali lacrimogeni, e Dio sa quanti se ne furono di lacrimogeni. Quindi da quel punto di vista tutto funzionò bene. Diverso è se facciamo riferimento a quello che la stampa ha chiamato, e non solo la stampa, naturalmente i black bloc. Da questo punto di vista devo dire che ho partecipato assieme a una ventina di persone nella fase, diciamo così, della ritirata o della fuga, la chiami come vuole avvocato, tanto non, l'onore non è in discussione, cioè quando dopo la carica di via Tolemaide, attorno alla metà del pomeriggio, risalendo noi un po' di corsa, età permettendo, un po' a piede lesto la salita che avevamo disceso, cioè sempre Corso Castaldi, capitò per esempio che individuammo in una stradina laterale tre persone. In quel caso avevano, come ho scritto, delle lunghe spranghe, li circondammo e gli chiedemmo di lasciarle. Questo lo fecero, dopo un po' di resistenza passiva, e se ne andarono insultandoci, mi ricordo, in francese, che non vuol dire che dissero merda, lo sanno anche gli italiani cosa vuol dire, non so se fossero francesi o tedeschi, non erano giapponesi per ragioni somatiche, ma insomma parevano stranieri. Questo è l'unico episodio di gente che aveva un atteggiamento, un comportamento chiaramente aggressivo e strumenti per poterlo compiere, del tipo che io ho descritto ed è agli atti nella mia testimonianza.
Questo episodio, se è possibile, a che ora ce lo colloca? Ha detto durante la risalita in Corso Gastaldi.
Ma io penso intorno alle ore 17.
Lei ricorda se c'era già stata la notizia della morte di Giuliani?
No, in quel momento ancora no. Io la notizia della morte di una persona, non si sapeva chi, inizialmente si diceva uno spagnolo e poi Dopo venne precisata, la ricevetti per via telefonica da parte di un'amica che guardava la televisione a Roma e che mi telefonò tutta allarmata dicendo: cosa sta succedendo? Dicono che hanno ammazzato una persona. In quel momento io ero assieme a Christophe Aguiton, dirigente di Attac France, e c'era con me anche l'attuale segretario di Rifondazione Comunista, l'onorevole Franco Giordano, ed eravamo esattamente ormai alla fine della salita di Corso Gastaldi verso il Carlini. Eravamo già, diciamo così, ampiamente al di fuori delle cariche della polizia. Io ero stato con Aguiton all'angolo di via Caffa, quindi vicino a piazza Limonda, ma prima dell'episodio, evidentemente, altrimenti l'avrei visto, dell'uccisione di Carlo Giuliani. E lì ci fermammo perché era naturale fermarsi, c'era uno slargo, e poi, appunto, vedendo in lontananza cariche della polizia, invitammo tutti gli altri, dando il buon esempio, come si suol dire, a continuare questa ritirata tattica o strategica, la chiami come vuole, verso il Carlini, ecco, nell'intenzione di salvaguardare diciamo così l'incolumità delle persone, oltre che quella di noi stessi, naturalmente.
La riporto un attimo nella fase invece di cui ci parlava prima, cioè della discesa. Innanzitutto, lei si era già trovato in situazioni simili, cioè aveva già partecipato a cortei, a una qualche esperienza di manifestazioni di piazza?
Sai, io purtroppo ho 57 anni, mi sono iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana nel 1964, quando ne avevo 14, in occasione di manifestazioni non autorizzate contro la venuta di un signore africano che allora si chiamava Tshombe a Milano, e poi manifestazioni contro Franco, che aveva fatto una visita al generalissimo Franco, il dittatore fascista della Spagna. E in entrambi i casi ebbe il mio battesimo immediato, nel senso che ci furono violentissime cariche della polizia, per giunta non eravamo in tanti, e quindi mi trovai in situazioni già quattordicenni piuttosto difficili. Poi ho fatto tutta l'esperienza del movimento studentesco della Statale di Milano, che come lei forse sa era un movimento piuttosto vivace, quindi voglio dire, di incontri con le forze dell'ordine ne ho avuti tanti, ma contemporaneamente ho anche, diciamo così, avuto esperienza di contrattazione con i dirigenti delle forze dell'ordine in piazza per evitare che gli scontri assumessero proporzioni incontrollabili, per evitarli in toto, per dire: beh, adesso basta. Questo mi è capitato spesso, questo prima di diventare parlamentare, quindi come semplice cittadino, infatti temo di essere piuttosto noto alle forze dell'ordine, almeno di Milano. Devo dire che nell'occasione di Genova questo mio tentativo di colloquiare almeno il venerdì con qualcuno si è reso impossibile, perché erano persone, qui prima non si capiva chi li comandava, poi erano tutti uguali, diciamo così, tutti neri con visera a specchio, e quindi non si riuscì a parlare con nessuno.
Tornando al momento, lei ha detto di essersi portato alla testa del corteo durante la discesa. Se torna un po' a raccontarci questa fase,
sì,
ancora di
tranquilla. Non c'è molto da dire, noi discendevamo all'inizio allegramente, diciamo così, questa discesa, disperatamente alla ricerca di qualche bar aperto, ne trovavamo uno solo, perché ovviamente era una giornata anche calda, che venne, diciamo così, preso d'assalto, ma in senso buono. Tra l'altro il barista, ricorderò sempre che ritardava molto perché consegnava a tutti lo scontrino fiscale, cosa che mi fece molto sorridere, perché in una situazione, diciamo così, nel quale la legalità non era esattamente il tratto dominante della giornata, questa attenzione ben diceva del senso civico di quel cittadino. Scendemmo giù, a un certo punto si creò una situazione di questo genere. Arrivavano notizie da parte di un altro concentramento, quello dei Cobas, per intenderci, che non ricordo più in quale delle varie piazze era, non me lo ricordo, ma voi lo sapete sicuramente, di alcuni che vennero verso di noi dicendo: abbiamo dei problemi con i Black Bloc, c'è un gruppo di gente che compie atti chiaramente al di fuori di ogni controllo. E noi gli rispondemmo: benissimo, venite verso di noi, perché questo è il corteo che abbiamo concordato, almeno fino a un certo punto, con le forze dell'ordine, questo è il corteo più numeroso, se avete dei problemi venite qua. Poi improvvisamente in uno slargo lungo Corso Castaldi c'era una macchina rovesciata e bruciata, e lì si è capito com'era l'andazzo della giornata, con un nugolo di cronisti e di fotografi che la fotografavano. Lì facemmo un piccolo summit, se mi è permesso di usare questo termine un po' sproporzionato, e cioè questo gruppo di contatto dice: cosa facciamo, ci fermiamo o andiamo avanti? Naturalmente anche per forza di inerzia si disse no, noi abbiamo un'altra meta, andiamo avanti pacificamente, tranquillamente, anzi rinserrando le fila, e continuiamo a farlo fino a via Tolemaide, fino al punto in cui dal tunnel, credo di Corso Sardegna, io non sono esperto della vostra città, sbucò di corsa questo gruppo enorme di carabinieri, e contemporaneamente partivano colpi di lacrimogene da tutte le parti. L'onorevole Mantovani, io ed altri quasi di corsa andammo verso questo gruppo di carabinieri, nell'intenzione, col tesserino parlamentare in mano, di parlamentare, ma la cosa non fu possibile perché venimmo travolti praticamente da un nugolo di fumo e di lacrimogeni, e capimmo che era perfettamente inutile, e noi stessi ci ritirammo. Lì la situazione era drammatica per questo ordine di motivo.
Mi scusi, la interrompo per non tornare poi indietro nella narrazione.
Sono a sua disposizione.
Nel momento in cui è partita la carica, nel momento in cui ha visto arrivare, una domanda neutra, ha visto arrivare questi carabinieri, che situazione c'era? Cioè lei ha capito perché sono avanzati?
Non c'era una situazione che facesse presagire l'arrivo della carica. Rispetto ad altre mie passate, purtroppo numerose esperienze, non c'era un fatto facinoroso da parte dei manifestanti, né un atteggiamento aggressivo, anche perché non li vedevamo al momento. Sbucarono fuori, almeno questo è quello che vi dico, sbucarono fuori all'improvviso, e sbucarono fuori di corsa, frenando, ma immediatamente facendo partire lacrimogeni, e quindi rendendo impossibile qualunque elemento di contrattazione, di discussione, di chiarimento.
Prima del lancio dei lacrimogeni c'era stato un qualche invito da parte dei carabinieri a sciogliervi, a allontanarvi?
No, io non ho udito nulla di tutto ciò.
Se vuol proseguire nel racconto.
No, dicevo che la situazione, ecco, il ricordo più vivido che io ho, ecco, insomma, per quello che vale, per quello che conta, era che appunto da un lato a via Tolemaide c'è questa muraglia e quindi di lì non si poteva andare. Dall'altro lato le vie laterali scarseggiavano, quindi l'unica maniera era aiutare il corteo a rinculare in salita, diciamo così, andare all'indietro. Però disgraziatamente c'erano diverse macchine posteggiate, non so chi ha avuto la geniale idea di lasciarle lì, e quindi la gente saliva sulle macchine perché non c'era spazio. Io stesso a un certo punto sono stato schiacciato contro il cofano di una macchina, mi aiutò Ramon prendendomi per mano e tirandomi, da altri manifestanti dietro che pressavano. Nello stesso tempo c'erano alcuni, devo dire molto coraggiosamente, che giravano con queste bottiglie di acqua limonata, uno mi riconobbe e me ne passò un po' per detergersi il viso, per diciamo sopportare meglio l'effetto dei lacrimogeni, la cui concentrazione era massima dal punto di vista dell'effetto urticante, dal punto di vista dell'odore, dal punto di vista del clima, voglio dire, apocalittico che si era venuto generando, il che erano tutti elementi che aumentavano lo spaesamento, la impossibilità di qualunque forma di resistenza. Io non ho visto alcuno, ho visto tutta gente che nel modo più ordinato possibile, ma se ne andava, cioè scappava, ecco, se vogliamo usare questo termine. Non si correva perché non c'era lo spazio per poterlo fare, si cercava di, come dire, condurre più responsabili tra di noi le persone. C'erano anche molte signore, voglio dire, adesso non voglio fare il discorso dell'uomo forte e la donna debole, quando dico signore voglio dire persone anche della mia età, ecco, che non ragazzine, diciamo così, centrometriste, e quindi insomma persone normali che avevano bisogno di un po' di aiuto, e io stesso ce l'ho avuto in un certo momento, non mi vergogno a dirlo. La situazione è stata della massima drammaticità, usciti dal budello di via Tolemaide, non è che la situazione fosse gioiosa, ma diciamo c'era più spazio, quindi ci si sostava, si guardava, e però ci eravamo messi d'accordo, quelli che avevano mantenuto contatto tra di loro, di consigliare tutti quanti di retrocedere e di ritornare al Carlini, perché si era capito che non si poteva procedere oltre e non avrebbe avuto alcun senso tentare, come dire, una prova muscolare con le forze dell'ordine, le quali ormai erano partite con mezzi blindati, idranti, se non ricordo male, e spari di lacrimogeni, quindi la situazione era insostenibile evidentemente.
Lei...
o perlomeno questo è il mio giudizio, forse evidentemente non è oggettivo, ma soggettivo è sicuro.
Lei ricorda se in questo secondo momento, cioè arretrate, vi rivedete, se ho ben capito, con qualche un altro del gruppo di contatto, lei ricorda se c'è stata qualche comunicazione con funzionari, con rappresentanti delle forze dell'ordine, anche telefonica, nel senso se è arrivato qualche indicazione del tipo è successo quello che è successo, adesso vi diamo una via di uscita da...
Nella giornata di venerdì non posso dire niente perché io non ho cercato di mettermi in contatto con le forze dell'ordine.
Ma anche
altri
parte...
sicuramente hanno cercato di farlo. Ricordo il mio amico Mantovani che nei tentativi di cambiare la pila del telefono ha perduto la scheda e per cui buonanotte ai suonatori in mezzo alla ressa. Quindi evidentemente stava cercando di comunicare con qualcuno. Questo tentativo di comunicazione io l'ho fatto soprattutto il giorno dopo, quando ero assieme a Bertinotti in testa al corteo nel passaggio del tunnel. Lì sì, abbiamo chiamato il centro di polizia, poi sapevamo perfettamente che Fini era presente al comando di polizia, per cui sia io che Bertinotti, ognuno con i propri mezzi, tramite la batteria, tramite altri sistemi, cercavamo di metterci in contatto con Fini per dirgli guarda che qui sta succedendo un vero e proprio massacro, perché per alcuni aspetti la giornata di sabato fu ancora più terribile di quella di venerdì.
Sì, e adesso torno
più
a venerdì.
Incontrollabile di quella di venerdì.
Torno a venerdì per farle chiudere il racconto della giornata. Quindi vi ritrovate, diciamo, alla coda del corteo, se ho ben capito, e com'è la risalita verso il Carlini?
Niente, la risalita è, come posso descriverla, con gente spaventata, arrabbiata, indignata, sfiduciata. Gli stati d'animo erano molteplici a seconda dei caratteri psicologici di ciascuno e il nostro ruolo era quello un po' di incoraggiare tutti dicendo ragazzi oggi quello che l'obiettivo della manifestazione è segnare un punto di protesta eccetera c'è, evitiamo io dissi anche una frase di cui mi pento di lasciare morti sul tappeto. Forse non avrei dovuto dirla per come le cose sono avvenute dopo, ma insomma è chiaro che il pericolo era costante, anzi devo dire che a posteriori, se lei avvocato mi permette, sono quasi stupito che la vittima sia stata una sola, nel senso avrebbe potuto essere anche di più per come le cose fisicamente si erano messe proprio in via Tolemaide in quel punto lì, ecco. E quindi il clima era questo, però diciamo così era un clima, ecco, se posso fare riferimento allora a mia passata esperienza, signor Giudice, rispetto diciamo così ai primi anni 70, dove c'era un clima diciamo così più guerrigliero, parliamoci chiaro, più combattivo, più disponibile a ingaggiare. E anche lì, insomma, i morti sono stati parecchi. Io c'ero quando venne assassinato Franceschi, c'ero quando venne colpito la testa Santarelli, per citare alcuni nomi che forse a voi sono famosi, e quindi scontri con la polizia consistenti. Però mentre allora c'era, come dire, una logica di gruppo che si riorganizzava, si tiravano in mezzo le macchine, si cercavano di fare delle barricate. In questo caso, nella parte almeno del grosso del corteo, quella che io cercavo assieme ad altri di portare in su, non c'era assolutamente questo atteggiamento. C'era un atteggiamento di chi, come dire, prendeva atto che la giornata era finita sostanzialmente, che la manifestazione era conclusa, nel peggiore dei modi, ma conclusa, e che bisognava portare a casa più gente possibile nel modo più sano possibile e riportarla nell'unico punto che si riteneva essere zona franca, e cioè il Carlini. Poi lì si decise di fare poi la famosa assemblea di Piazza Kennedy, questo vabbè è un altro discorso successivo. Questo credo sia quanto, insomma. Poi sono a disposizione naturalmente di qualunque tipo di domanda voi mi vogliate rivolgere.
Grazie, io non ho nessun'altra domanda.
Grazie a voi.